Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì. Salutiamo anche chi ci ascolta in replica il sabato dopo le 17. Sono in linea telefonica con Marco Castiglioni e Maurizio Fantoni Minnella. Ben arrivati a tutte e due.
Grazie, ciao Sergio, buona giornata a tutti.
Ecco, e con Marco, chi ascolta Marco da un po' di anni, si parla del tuo museo, Museo Castiglioni, in Villa Töplitz. E parliamo di un evento nuovo, aperto fino al 2 di maggio, visitabile fino al 2 di maggio. E di cosa si tratta, Marco, questa volta?
Allora, in realtà è un evento nuovo, ma che doveva essere inaugurato a novembre. Poi purtroppo le vicende del Covid, il lockdown, zona rossa, zona arancione, zona gialla, insomma, hanno un po' devastato tanti settori quest'anno e non da ultimo sicuramente quello della cultura e musei. Siamo stati a lungo chiusi, abbiamo potuto riaprire da poco tempo proprio grazie al fatto che Lombardia finalmente è approdata in zona gialla. E quindi abbiamo inaugurato questa bella mostra che abbiamo fatto in collaborazione con Maurizio Fantoni Minnella e l'associazione Free Zone, che è una mostra doppia, è una mostra che tratta un tema che è quello del libro. Il libro come oggetto storico, come reperto, ma anche naturalmente come contenuto scientifico. Il centro della mostra è sulle biblioteche di sabbia della Mauritania, che sono un patrimonio UNESCO dal 1996, sono dei testi arabi medievali importantissimi, interessantissimi, alcuni molto antichi, perché stiamo parlando del 1100 d.C., che sono conservati in biblioteche familiari, personali, diciamo private, in queste quattro città della Mauritania, che anticamente erano delle zone commerciali, delle città commerciali molto ricche, floride e potenti. Poi la storia, il mondo è cambiato, l'ambiente è cambiato perché il deserto è avanzato sempre più, inghiottendo queste cittadine e di conseguenza anche questo patrimonio incredibile di testi. Testi miniati a mano, dipinti, delle piccole opere, anzi non delle piccole, delle grandi opere d'arte, ma anche dal punto di vista scientifico importantissimi, perché si tratta di saggi, di libri che trattano di astronomia, matematica, geometria, geografia, naturalmente religione, insomma, sono un patrimonio dell'umanità in quanto tali sono state riconosciute proprio anche dall'UNESCO. Poi di questo ci parlerà meglio Maurizio, che ha visitato questi luoghi incredibili, ha fatto questo bellissimo reportage fotografico che oggi è in mostra al Museo Castiglioni, accompagnato anche da dei video, perché è una mostra fotografica video, sempre di Maurizio, e poi anche da altri libri che non sono libri antichi, questi sono libri contemporanei, anche se si tratta di volumi molto rari, che hanno un unico comune denominatore, cioè quello di parlare dell'Africa, per far vedere quanta grande letteratura c'è intorno a questo continente, quanto questo continente è fondamentale anche per noi occidentali, anche se magari ci sentiamo delle volte un po' distanti. C'è una grandissima letteratura di viaggio, di esplorazione, di ricerca, di geografia, di scienze, di etnologia, che è incentrata proprio su questo grande e affascinante continente.
Senti, ma quante teche hai messo
Ah,
in...
adesso, allora, devo contarle mentalmente, saranno una decina, me le ha prestate generosamente il castello di Masnago perché servivano delle teche apposta per esporre i libri, quindi insomma con una forma particolare, e abbiamo messo questi libri in esposizione dividendoli per argomenti. Sono anche dei libri rari, interessanti, del pensiero filosofico, culturale africano, piuttosto che dedicati all'eredità che ci ha lasciato Folco Quilici, piuttosto che agli esploratori che hanno indagato nel continente africano. Poi c'è anche qualcosa di mio padre e mio zio, perché evidentemente sono degli attori importanti nella storia e nella ricerca del continente africano. Quindi devo dire che fa impressione vedere tutti questi libri insieme così, che poi vengono da questa biblioteca incredibile che è riuscito a raccogliere in una vita Maurizio. Lui ha una biblioteca personale sconfinata, perché lui ha un grandissimo amore per il libro non solo come documento, come contenuto, ma anche come oggetto, perché il libro è anche bello. Il libro è bello perché è materiale, no? Adesso stiamo parlando di questo, siamo sempre più nel mondo digitale, anche noi oggi stiamo parlandoci attraverso un PC, però il fascino del libro è intramontabile, ci sarà sempre anche e nonostante tutta l'elettronica, perché sfogliare delle pagine di carta non ha uguali.
Senti Marco, parlavi prima appunto di una mostra fotografica e poi anche video, ma di fotografie ce n'è una che ti ha colpito in modo particolare?
Sì, ce n'è una molto bella che mostra un edificio, ma oltretutto ha una composizione davvero poetica. C'è questo edificio sotto, semisommerso dalla sabbia, no? Con questa porta azzurra che è in contrasto con l'azzurro del cielo del deserto, che è un azzurro vividissimo, e il rosso della sabbia che la sta inondando. È davvero una bella foto perché rende plasticamente molto bene questa avanzata inesorabile di questo mare di sabbia, che è il deserto del Sahara, che si sta inghiottendo queste cittadine, ma non solo, e dimostra, come dire, un ambiente che è in continuo mutamento, perché anche noi, attraverso il museo, lo sai bene, raccontiamo il passato del deserto e il presente del deserto del Sahara, facendo comprendere anche attraverso i graffiti che sono esposti, importantissimi, che vengono dal Berjoug, da questa regione, questo luogo della Libia, come c'è stata una mutazione profondissima nelle condizioni ambientali di questo ambiente, di questo luogo, in tempi brevissimi, ecco, perché noi mostriamo graffiti che rappresentano ippopotami, coccodrilli, insomma, tutta la grande fauna della savana africana, tipica della savana africana, rappresentata da uomini di oltre 10.000 anni fa. Ecco, 10.000 anni fa, quello che oggi è il deserto del Sahara era una grande savana con laghi, fiumi e animali che vivevano in questa zona. Quindi davvero è impressionante vedere quanto si è modificato l'ambiente e sta continuando a modificarsi anche in tempi umani, perché queste cittadine, nel volgere di pochi decenni, stanno scomparendo piano piano. E Maurizio ha saputo cogliere con le sue foto proprio questo dramma, no, che stanno vivendo questi luoghi. E di conseguenza anche i testi così importanti che qui sono conservati.
Senti Maurizio, non abbiamo detto quando è aperto il museo, in che orari, e poi per chi ci ascolta da lontano, in Varese dove si trova esattamente la
Allora, sì,
stazione?
adesso nonostante la zona gialla abbiamo potuto riaprire, ma ci sono comunque delle limitazioni. La più importante è che i musei non possono aprire il sabato e la domenica, quindi le aperture sono solo durante la settimana. Abbiamo deciso di aprire l'esposizione al pubblico dal mercoledì al venerdì, quindi mercoledì, giovedì e venerdì. Abbiamo pensato di modificare anche l'orario, quindi solo il pomeriggio, però dalle 14 fino alle 18, alle 20, cioè quindi abbiamo esteso di sera l'orario, in modo che anche chi lavora, dopo che ha timbrato il cartellino, ha finito il suo compito, può venire a rilassarsi in un museo. Dobbiamo purtroppo destreggiarci, insomma, in queste norme, in queste limitazioni imposte da questa brutta pandemia che ci sta, come dire, coinvolgendo da oltre un anno, sperando che non ci siano nuovi passi indietro, ecco, sperando che si riesca a rimanere in zona gialla, anzi migliorare sempre di più. Allora, finché saremo in zona gialla, mercoledì, giovedì, venerdì, dalle 14 alle 20, il museo si trova all'interno del bellissimo parco di Villa Teu, pensionale dei Pandas della villa. Ecco, i parchi si può andare per fortuna e quindi c'è il valore aggiunto del luogo in cui siamo. Se uno adesso cominceranno anche le belle giornate, oggi è una bella giornata, speriamo che faccia sempre meno freddo, anche una visita al parco vale la pena, quindi può unire la visita al parco con il Museo Castiglioni, che non guasta.
Bene, allora ci fermiamo un attimo per una pausa musicale e continuiamo dopo. Eccoci ancora insieme, sono Sergio Rossi, sono in linea telefonica con Marco Castiglioni e anche con Maurizio Fantoni Minella, che più volte Marco ha nominato nella prima parte della trasmissione. Si parla di questa mostra dal titolo Parole di sabbia, abbiamo intuito il perché e a questo punto la parola a Maurizio, che deve raccontarci come sei arrivato in mezzo al deserto a trovare questi gioielli di libri.
Ecco, dunque, grazie per l'accoglienza di questa radio e grazie a Marco Castiglioni che ha accolto di buon grado questa proposta espositiva e che ha in qualche modo intuito anche, insomma, la valenza espressiva e anche la coerenza con la natura del suo museo, che appunto, lo ripetiamo, è un museo civico che raccoglie appunto le collezioni dei fratelli Castiglioni, che in un prossimo futuro potrebbe anche diventare qualcosa di più ampio e di più importante. Noi ce lo auguriamo di tutto cuore e nel frattempo ci auguriamo anche che questa mostra venga vista, venga proprio assorbita come una sorta anche di risarcimento nei confronti di una cultura, quella del deserto sahariano, ma anche islamica, che in qualche modo è stata un po' tenuta, è stata un po' dimenticata e anche in un certo senso, diciamo, è stata compromessa dall'ondata feroce di fondamentalismo islamico che compromette l'immagine stessa, diciamo, della cultura araba e islamica, insomma, che non è soltanto, appunto, che non si può identificare solo in quel tipo di estremismo. Estremismo che aveva coinvolto la stessa Mauritania proprio in una deriva pericolosa, tale da chiudere i confini, da far sì che venissero chiusi i confini dello stesso paese. E per questo motivo poi la Mauritania si è trovata proprio in un crollo verticale della sua potenzialità ricettiva, per ciò che riguarda il turismo, per ciò che riguarda anche visitatori, diciamo, professionali come noi, che siamo andati lì per girare un film e per poi realizzare questa mostra fotografica, ma non solo. Ci siamo andati anche per documentare una realtà di fatto che poi potesse in qualche modo porre l'attenzione generale su una problematica molto delicata, che non è soltanto quella appunto del recupero, del restauro e della conservazione di questo patrimonio UNESCO, ma anche quella del grave pericolo della desertificazione delle città carovaniere. Ecco, quindi sono due i temi fondamentali che in qualche modo abbiamo voluto cogliere sia nel film sia nella mostra fotografica, che non consta di fotografie di scena del film, ma che ha una sua completa e totale individualità e indipendenza rispetto appunto al film, nel quale poi lungometraggio si trovano comunque alcuni elementi che poi si vedono anche esposte nelle fotografie. Dico questo perché parte del Sahara, diciamo, delle regioni subsahariane, sahariane e subsahariane dell'Africa, sono in questo momento diventate off limits per quanto riguarda appunto il turismo di massa, e questo tutto sommato non è nemmeno grave, perché sappiamo come il turismo di massa possa essere anche negativo e devastante per taluni versi, però diciamo che la Farnesina sconsiglia di recarsi in Mali, di recarsi in Niger e in Burkina Faso. Ecco, io avevo ricevuto un invito proprio di recente per la possibilità di girare un documentario nel Sudan, e anche lì appunto ci sono problemi per il Sud Sudan di altra natura. Comunque, non per voler divagare, direi che la questione che ci ha spinto ad arrivare nel deserto, per ricollegarmi alla domanda iniziale, beh, è molto semplice. Noi siamo abbastanza avvezzi a girare documentari in parti del mondo, insomma, che non siano necessariamente l'Italia. Lo abbiamo fatto in Palestina nel 2010, girando parecchio materiale, che appunto si è trasformato in sei film sulla questione palestinese. Siamo stati in Algeria, in altri nel Kurdistan, e indubbiamente il nostro rapporto con l'Africa nasce prevalentemente da una conoscenza, diciamo, più che altro teorica del continente, e anche poi da una frequentazione delle dinamiche, diciamo, dell'immigrazione contemporanea. Quindi abbiamo seguito per anni il fenomeno dell'immigrazione, e a portarci in Africa, diciamo, occidentale la prima volta è stato proprio un tema, proprio quello dell'immigrazione. Abbiamo girato un film a titolo Noi Neri, che appunto raccontava di questa che andava proprio a cercare i luoghi di partenza dei flussi migratori in Senegal. Raccontavamo appunto l'immigrazione vista dal punto di vista dell'Italia, e poi cercavamo una sorta di specularità all'interno del paese di origine di queste immigrazioni, che tra l'altro da Senegal si sono da anni ormai interrotte. Ecco, e quindi la Mauritania è stato un altro, che confina peraltro con il Senegal, è stato un altro input che ci ha coinvolto per almeno 3 anni in tempo, perché il progetto per questo film è stato laborioso. All'inizio non c'erano le condizioni per poterlo realizzare, avevamo creato tutta un'organizzazione all'interno del paese, quindi prendendo contatti molteplici appunto con alcune istituzioni locali. Tra l'altro, in quel momento la stretta, diciamo, si era molto allargata, nel senso che ormai il terrorismo si era spostato verso Oriente, verso l'Oriente del Sahara, per cui non abbiamo potuto raggiungere l'ultima città mauritana carovaniera di Ualata, proprio perché è al confine con il Niger, quindi assolutamente impraticabile. Quindi anche in questo caso la questione, diciamo, del terrorismo ci ha in qualche modo ci ha sempre seguito, insomma.
Ecco, se posso intervenire, no? Posso dire una cosa. Mi è piaciuto molto questo concetto della Mauritania, perché è stato il primo paese che mio padre e mio zio hanno visitato all'inizio della loro lunga storia di viaggi e spedizioni nel continente africano. L'hanno visitato nel 1957 in Vespa, quando si chiamava ancora Rio de Oro, era sarà spagnolo, era tutto un contesto geografico diverso, molto, molto diverso anche dal punto di vista geopolitico, religioso, rispetto a quello che sta raccontando adesso Maurizio. Quindi era anche interessante, no? Era una sorta di percorso che cominciava dal 1957 in uno stato, in un modo, in un momento, in un contesto che adesso è completamente cambiato. Quindi è interessante anche raccontare questo attraverso la mostra.
Io riprenderei il ragionamento appunto dicendo che, ecco, questioni logistiche ci hanno impedito di raggiungere l'ultima delle quattro città carabiniere, appunto Guadatà, che è citata anche in molti, molti testi, antichi e moderni, però questo ci ha consentito meglio di concentrarci sulle due città carovanieri importanti di Shinghetti e di Wadan, che si trovano nella regione centrale della Drar, a circa 300 km dalla costa ossia dalla capitale Nouakchott, che è una capitale assolutamente recente, nata proprio in modo quasi artificiale negli anni 60. Non era, prima di quegli anni era una sorta di accampamento di nomadi praticamente, quindi la città in realtà potremmo anche definirla una non città, ecco, se consideriamo appunto la nostra, diciamo, visione di città, la nostra visione europea di città. Ecco, sicuramente questa storia delle biblioteche del deserto non è una storia che sia stata diffusa a livello popolare, non se ne è parlato tantissimo prima che noi facessimo questo lavoro, e non se ne sta parlando nemmeno adesso tanto. Direi che è più che altro un ricordo di viaggiatori che sono passati appunto per quella rotta carovaniera, magari con l'idea di ad arrivare a Timbuktu, un'altra località mitica, leggendaria, anche questa oggi completamente rischiosa, ma del resto la stessa Farnesina mi disse che non era il caso di recarmi in Mauritania, perché nonostante diciamo i flussi si fossero spostati, la Farnesina è sempre molto, insomma,
cauta.
Sì, molto cauta. Il funzionario con cui parlai mi disse: no, dovete evitare anche la Mauritania. E poi, in effetti, poi quando ci siamo arrivati in Mauritania, abbiamo scoperto quanto questi anni di assenza, di isolamento, abbiano creato proprio un vuoto in queste città. Quello che era un certo commercio fiorente, insomma, si è piuttosto ridotto. Molti auberge, tra l'altro uno dedicato a Mitico Monod, che è stato un antropologo, grande esperto, pioniere della ricerca su Sahara, era completamente abbandonato. Noi stessi abbiamo avuto difficoltà enormi per trovare degli alloggiamenti, ma grazie all'appoggio del sindaco di Shinghetti abbiamo potuto fruire appunto dell'ospitalità nella sua casa, veramente la più bella della città, posso dirlo, insomma. Siamo stati un po' privilegiati in questo senso. Però
Maurizio, volevo chiedere una cosa, ma questi libri ne eri a conoscenza o è stata una scoperta quando sei arrivato in Mauritania?
Ho letto un articolo, lessi un articolo su un quotidiano. No, forse era forse Venerdì di Repubblica. Venerdì di Repubblica aveva parlato di questa scoperta, per molti appunto una scoperta, e da qui poi scoprì anche che c'entrava molto anche l'Italia, perché alla base, diciamo, della pratica del restauro attuale di questi libri c'è l'Università di Udine, che aveva praticamente creato tutta una sorta di scuola, insomma, di scuola di restauro, coinvolgendo anche persone del posto. Quindi mi sono reso conto, e quindi sono partito proprio da Udine, sono partito da questa scuola di restauro italiana per capire bene cosa era successo. Io stesso appunto ho cercato di comprendere come era nato il rapporto di collaborazione fra appunto questo personaggio udinese che appunto aveva viaggiato molto da quelle parti e che aveva deciso di prendersi cura di questo patrimonio che ancora a quell'epoca nessuno, cioè quasi nessuno conosceva, perché si parla sempre di di Timbuktu, ma in realtà di Sinigeti e di Wadan veramente se ne parla pochissimo. Quindi quello fu un articolo del tutto fortuito. Io lo ritengo fortuito perché non avevo mai letti altri, e poi mi è stato anche confermato questo dubbio. E quindi ho cominciato a fare una ricerca io stesso, che poi mi ha portato a incontrare, perlomeno a livello virtuale, le istituzioni mauritane a cui avrei voluto chiedere l'ospitalità, presso le quali mi sarei accreditato come una sorta di come dire, viaggiatore professionale che aveva necessità di recarsi in questi luoghi per far conoscere questo patrimonio che io stesso avevo voglia di conoscere, innanzitutto come viaggiatore, essendo io un viaggiatore da quando ho 5 anni, insomma, ho viaggiato in mezzo mondo, e quindi era prima di tutto un desiderio personale, e poi l'idea di farci un film, come spesso ci accade quando scopriamo un tema che può essere veramente interessante dal punto di vista anche visivo, può essere molto interessante, che poi raccontare i libri del deserto vuol dire anche raccontare il deserto stesso, raccontare il contesto in cui questi libri sono nati o comunque sono stati portati, e quindi raccontare anche la condizione attuale di queste città. Questo per noi è stato subito, cioè, dato che noi guardiamo anche le cose dal punto di vista visivo, proprio in virtù di questa mia formazione cinematografica, quindi è stato subito, abbiamo pensato di realizzare il progetto, ma per un anno siamo rimasti fermi perché abbiamo incontrato diverse difficoltà, e dopodiché siamo riusciti a sciogliere alcuni nodi che ci hanno poi consentito di raggiungere la capitale, e da lì abbiamo trovato appunto un autista che ci ha portato appunto dentro questa regione. In questa regione meravigliosa ci sono vari tipi di deserti, non soltanto il deserto sabbioso, quello sahariano tipico dell'iconografia classica, quindi questo lo si nota anche nelle fotografie che abbiamo messo in mostra.
Maurizio, io ti ringrazio di questa chiacchierata, perché ormai il tempo è già così scappato via, come si suol dire. E dico a Marco, per chiudere, due domande. Una, perché venire a vedere questo lavoro che avete messo insieme così alla visita di chi passa?
Perché si scopre un mondo che, devo dire anch'io, non conoscevo in maniera approfondita. Questo paese un po' sconosciuto, no? Perché la Mauritania non è sicuramente uno dei paesi più famosi e più visitati del continente africano. E invece qui si racconta proprio questa l'importanza della scoperta della bellezza che ogni singolo stato e ogni singolo paese dell'Africa ha, e con questo patrimonio che è dell'umanità, dal punto di vista culturale, che sono i libri. Poi è un bel viaggio, perché ecco, è uno dei viaggi che si possono fare al Museo Castiglione attraverso le foto, i video e la collezione di libri di Maurizio. È un concetto originale, nuovo, però che si sposa poi molto bene con la collezione stabile, e quindi completa un po' tutto il percorso.
Ecco, l'altra domanda, così in chiusura, così è una lampadina che si è un po' accesa, perché conoscendoti, questi tuoi sogni, queste tue visioni molto avanti che poi cerchi di realizzare, c'è stato un passaggio dove Maurizio diceva: ma sì, un qualcosa di più grande come luogo, ma
è un sogno, però ci sto lavorando, nel senso, i sogni vanno coltivati, non so se ci riuscirò, ma ci devo provare. Io vorrei rendere il Museo Castiglioni molto più grande, molto più importante di quello che è oggi. C'è un bellissimo museo, lo dico perché mi viene detto, non perché è il museo che gestisco io, però ci sarebbe molto altro da raccontare, sia legato alla vita di mio padre, sia legato alla vita di studio, ricerca, viaggio, che tanti italiani, molti dei quali lombardi, hanno fatto in giro per il mondo, ma in particolare nel continente africano. Quindi a me piacerebbe, in prospettiva, partendo dalla base forte che è la collezione messa insieme da mio padre e mio zio, fare un grande museo delle esplorazioni che raccontasse proprio questa epopea dell'esplorazione, in cui il nostro paese è stato uno degli attori principali, irrinunciabili. Però purtroppo passato un po' nel dimenticatoio, perché tutti conoscono i Barton, i Livingstone, cioè insomma i grandi nomi anglosassoni piuttosto che francesi o tedeschi, perché ai tempi erano potenze coloniali con grande società geografica alle spalle. Noi italiani eravamo un pochino più poveretti, ecco, diciamo, però col genio, lo spirito di avventura, il grande coraggio, la grande fantasia italiana, noi abbiamo compiuto attraverso i nostri esploratori delle imprese davvero egregie che andrebbero ricordate, dovrebbero essere patrimonio collettivo. Quindi perché non raccontarla in un grande museo?
Bravo, allora ti seguirò in questo tuo sogno e sai che puoi contare su di me. Io intanto vi ringrazio, vi auguro una buona settimana e allora al Museo Castiglioni fino al 2 maggio per vedere questo lavoro di Maurizio e questa tua esposizione. Grazie molto e buon
Grazie.
cammino.
Grazie.
سكوز تران دغش النوان ديني ريس استان أقام يكتي فوت مي ديوان ليت أسني دلاد الشكوى إنا ينورني سنجي تسانة تابار سكوز تران دغش النوان
ترجمة